il 6 maggio è stato proclamato sciopero della scuola. Abbiamo qui con noi collegato Alfonso Natale, segretario nazionale della CUB Scuola, con il quale vogliamo fare un ragionamento su questo sciopero. Vogliamo far capire le ragioni che hanno indotto una serie di organizzazioni sindacali, CUBSUR, Unicobas, USB e Cobas Sardegna, a lanciarlo. Buongiorno Alfonso.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti quanti, a tutti quelli che ci ascoltano. Le ragioni, dicevi, insomma, credo che siano sotto gli occhi di tutti. Nella scuola in questo ultimo anno si è fatto un gran parlare, ma non c'è stato nessun serio intervento strutturale che cambiasse l'ordine delle cose. Non a caso la piattaforma di sciopero è sostanzialmente identica a quella del precedente sciopero di inizio anno scolastico, che aveva visto lo stesso cartello di organizzazioni sindacali indire lo sciopero allo slogan con lo slogan curiamo la scuola. La scuola è ancora malata, la grande malata del nostro paese, è ancora da curare, i problemi già esistenti allora si sono sostanzialmente aggravati, in più il 6 maggio c'è la farsa dei test invalsi per la scuola elementare, la prima delle prove, quindi è anche una chiamata ad agire contro questa procedura ormai rituale che certifica solamente il carattere classista della nostra scuola.
Ricordiamo a chi ci ascolta, che magari non segue con attenzione le questioni scolastiche, che cosa sono i test invalsi.
Ma i test invalsi sono delle prove standardizzate che vengono fatte dal nostro nazionali. L'Invalsi è un istituto nazionale, uno dei molti enti. Insomma, non aggettiviamolo perché bisognerebbe diventare pesanti, uno dei molti enti che costano allo Stato e non producono grandissimi risultati, per usare un eufemismo. Ogni anno ci propone alle scuole questi test standardizzati, che sono sostanzialmente ricalcati sui testi OCSE e PISA. Non danno grandi risultati, sono contestati dal loro inizio, rientrano all'interno di una logica che è quella di mettere le scuole in competizione una contro l'altra. Se voi fate un giro sui siti web delle scuole, soprattutto di quelle private, vedrete che tutti fanno grande vanto dei grandi risultati raggiunti nei test invalsi, mentre in caso negativo tacciono completamente questo aspetto. I test invalsi sono uno dei punti fermi della strategia anche di enti come la Fondazione Agnelli, che non a caso, diciamo, è impegnata da moltissimo tempo su un percorso di consegna, di allargamento, diciamo così, della scuola, di consegna alla scuola alle logiche di mercato, insomma. Quindi sono da rifiutare, hanno diversi aspetti dal punto di vista didattico, non producono nessun risultato positivo, mentre inducono le scuole a fare la preparazione specifica per il superamento dei test, è quello che in letteratura internazionale è chiamato il teaching for the test, cioè l'insegnamento mirato specificamente al superamento del test, che come potete immaginare è qualche cosa che cozza pesantemente contro l'idea di scuola critica, aperta, diciamo volta alla formazione del cittadino, che tutte le organizzazioni che dicono lo sciopero in questo caso propugnano, insomma.
Chiarissimo, quindi siamo di fronte ad una, come dire, ad un fronte di lotta che va avanti, che è andato avanti fin da settembre e che oggi si orienta su quali punti fondamentali?
Ma vedi, i problemi principali sono sostanzialmente i problemi incancreniti della scuola, per esempio il precariato, cioè ne abbiamo già parlato tre volte in questa trasmissione. Per ammissione dello stesso ministro Bianchi, su circa 700.000 insegnanti sono in servizio quest'anno 214.000 precari, una percentuale assurda, abnorme, che è cresciuta nel tempo, che non si riesce a risolvere nonostante i molti proclami che da tutte le parti si fanno. Ora, la logica ci dice che se c'è qualcuno che proclama una cosa e poi in realtà si industria la soluzione di un problema e poi in realtà si industria per aggravarlo, evidentemente che dal suo punto di vista quello non è un problema ma è un'opportunità. Noi riteniamo invece che sia un problema serissimo per intanto per i 214.000 colleghi precari, ma in secondo luogo anche per tutta la categoria. Su questo vorrei essere chiaro. Il mantenimento di una quota così alta di precari in una dimensione lavorativa che è propagandata come quelle più stabili ed è anche come dire, al centro della contrapposizione fittizia tra garantiti e non garantiti, serve a trascinare verso il basso la condizione normativa e salariale dell'intera categoria. Non a caso gli stipendi della scuola sono sostanzialmente fermi da 15 anni, da 12 più 3, sì, circa 15 anni, e sono, questo è certificato dall'agenzia che contratta per conto del governo con le organizzazioni sindacali, sono i più bassi della pubblica amministrazione in Italia. Cioè, il numero più alto di precari si sposa con la retribuzione più bassa di tutto il pubblico impiego. Quindi su questo bisogna essere chiari, insomma. Il problema del precariato è un problema che va risolto per una questione di dignità, ma anche per una questione di affermazione dei diritti di tutti i lavoratori dipendenti. Poi c'è la questione salariale, appunto, che ho appena accennato ed è strettamente collegata a quella che riguarda il precariato. Ci sono questioni specifiche sulla sicurezza, che è l'altro problema grandissimo della scuola. Si è fatto un gran parlare di scuole aperte e scuole chiuse, i ragazzini perdono la scuola, è un problema serissimo per tutto il paese. In realtà, la realtà dei fatti è diversa da questa narrazione tossica. La realtà dei fatti è che le scuole in tutta Italia, dalla scuola dell'infanzia fino alla prima media, sono rimaste sostanzialmente aperte per tutto il periodo della pandemia. Nelle altre classi, la scuola non si è mai fermata, certo è stata surrogata da questa didattica digitale integrata che non soddisfa nessuno, ma il problema serio è che non c'è stato un modo concreto, fattivo, pratico di affrontare la pandemia in corso. Il problema vero è che nelle scuole non ci sono i dispositivi di protezione individuali, non sono state recuperate più aule per aumentare il distanziamento, non c'è stato un sistema adeguato di tracciamento dei contagi, anzi non adeguato, non c'è stato un sistema di tracciamento dei contagi. La campagna vaccinale si è fermata, non è sufficientemente rapida per affrontare una pandemia dilagante come quella che c'è. In compenso stanno aprendo tutto quanto e le conseguenze si vedranno tra non molto. Le scuole continuano ad essere la schifezza dal punto di vista del patrimonio edilizio che tutti conosciamo e dell'altro ieri il crollo dell'ennesimo soffitto in una scuola di Novara. Ci sono poi questioni più specifiche che riguardano appunto i test invalidi di cui abbiamo parlato prima e anche l'alternanza scuola-lavoro che, diciamo, dal nostro punto di vista dovrebbero essere aboliti, e la libertà di movimento per tutti i docenti e gli ATA. Forse gli ascoltatori non lo sanno e magari lo troveranno una questione un po' noiosa, ma è inaccettabile che i docenti neoassunti siano bloccati sul posto di lavoro che hanno scelto per i successivi 5 anni. Attenzione, non si tratta di ragazzini che affrontano il passaggio dallo studio alla vita lavorativa, perché l'età media dei neoassunti è oltre i 40 anni, sono persone che hanno già impostato il proprio progetto di vita e tu non puoi pensare di bloccarli per 5 anni in una sede lontana dalla famiglia, dagli affetti, mentre la sede che sarebbe vicina appunto a questa famiglia, a questi affetti, è magari occupata da un supplente. Cioè, questo non ha nessun senso, non risponde a nessuna logica, se non quella punitiva, quella di affermare arbitrariamente il comando sulla forza lavoro.
Tra l'altro questo potrebbe obbligare delle persone a delle scelte estremamente complicate, perché significherebbe scegliere tra il posto di lavoro e magari 5 anni di lontananza, cioè non è poca roba per la vita di chiunque, immagino.
No, infatti è un problema scandaloso, è un problema su cui si sono costituite decine di gruppi e di associazioni che cercano in qualche modo di trovare una risposta a questo problema. Lo fanno, secondo me, molti di loro lo fanno, secondo noi, con una logica sbagliata, cioè con la logica di cercare una qualche forma di padrinaggio politico che gli permetta di risolvere quella questione. Anche qui bisogna essere molto chiari, cioè quelli che si presentano come padrini politici sono gli stessi attori politici che al governo in questi anni non hanno fatto nulla per cambiare la situazione e che ancora adesso sono al governo. Cioè sono gli stessi attori politici, sono, non so, dice il vice ministro Sasso, sono il senatore Pittoni, cioè persone che fanno parte della compagine di governo o che addirittura sono al governo e che si presentano come i possibili salvatori della patria. Insomma, deve essere chiaro, c'è cioè una sola cosa che può portare alla soluzione dei problemi e quella è la lotta. So che sullo sciopero sugli scioperi ci sono, non tra i nostri ascoltatori, ma insomma ci sono molte critiche in giro, però vorrei ricordare che nella scuola l'unico intervento contrattuale che è stato fatto nel corso di quest'ultimo anno, l'unico intervento serio, era mirato a limitare il diritto di sciopero. Allora io vorrei proporre un semplice ragionamento: se fosse così rilevante l'azione di sciopero, nessuno si industrierebbe per limitarne l'adesione e quindi limitarne gli effetti. Ecco, si tratta di scompaginare questi piani che portano verso una pace sociale imposta, scompaginarli e affermare invece il diritto alla mobilitazione e il diritto a rivendicare il miglioramento della propria condizione di lavoro.
Certo, questa è una situazione davvero, davvero intollerabile, ma come dicevi tu, c'è una volontà di esercitare il controllo sempre più forte nei confronti di lavoratori e lavoratrici la cui autonomia è stata peraltro pesantemente messa in discussione in tutti questi anni, specie quando hanno prevalso le indicazioni della scuola azienda, perché dai programmi ministeriali, come dire, uno poteva, come dire, muovercisi dentro, ecco, non dico eluderli, mi sembra, come dire, un'affermazione forte, ma muovercisi dentro, interpretare ed agire con una certa autonomia. Io credo che da quando si è affermata la logica della scuola e dei presidi manager le cose siano cambiate, chiedo scusa.
Sì, ti lascio respirare, dando la parola un attimo, ti lascio riprendere fiato. Sì, è così, cioè mi porgi la questione su un piatto, perché effettivamente l'autonomia scolastica e l'affermarsi di una logica che rivolge le scuole verso il mercato e che mette artificialmente ogni istituzione scolastica contro l'altra, è quello che, diciamo, è un meccanismo che noi abbiamo visto agire, per esempio, nella sanità. Nel corso della pandemia, quello che abbiamo visto è stato l'effetto distruttivo che ha avuto la trasformazione delle unità sanitarie locali in aziende sanitarie locali. Cioè, il fatto che non ci fosse un coordinamento preciso delle iniziative, non ci fosse un coordinamento preciso delle attività, ma che, diciamo, l'unica questione importante fosse il risultato economico. E con l'autonomia scolastica, che nella mascheramento ideologico con la quale ce l'hanno presentata, avrebbe dovuto liberare le energie, le possibilità di ogni singola comunità educativa, si trasforma in realtà la trasformazione della scuola in piccole aziende rivolte verso il mercato, che si procurano degli sponsor, che auspicabilmente, nei loro auspici, si procurano degli sponsor che sono finanziate da terzi per l'attività. Insomma, questo paese ha la memoria corta, ma la buona scuola, uno dei punti più negativi della buona scuola di Renzi, che poi fortunatamente, anche a seguito delle molte proteste, venne parzialmente abbandonato, era esattamente quello di permettere ai genitori che hanno i figli in quella particolare scuola di finanziare quella particolare scuola, Voi capite cosa sarebbe successo ad un liceo del centro di Torino, per esempio, contrapposto ad una scuola professionale magari della periferia? Capite cosa sarebbe successo in termini di finanziamenti? D'altra parte, gli effetti negativi della buona scuola di Renzi, che erano proprio in questa logica, sono stati hanno rifatto capolino recentemente, ed è anche questa una delle cose contro cui diciamo noi ci muoviamo, per esempio nell'adozione per la prima volta nella storia della scuola della Repubblica del portfolio dello studente all'esame di maturità. Che cosa significa? Che lo studente potrà essere valutato non soltanto per l'attività che svolge a scuola, ma anche per le attività che svolge al di fuori della scuola. E pongo una domanda alla quale sarà facile rispondere: ma chi è che può svolgere più attività diciamo formative in senso molto largo al di fuori della scuola, considerato che queste attività sono generalmente a pagamento?
Chi può permetterselo, posso, è un'illazione, è una mera illazione. Sì, siamo davvero di fronte, come dire, all'introduzione di una serie di elementi che, per carità, la scuola di classe c'è sempre stata e come dire, se ne è sempre sentito il peso. Cioè, io ricordo perfettamente quando sono approdata in una quarta ginnasio da una scuola media di periferia, dove anche se facevi latino, il latino era considerato una cosa così, ma per quelli strani che fanno latino, no? E invece la stragrande maggioranza dei miei compagni di classe l'avevano studiato addirittura dalla prima media, e la gran parte di loro aveva avuto la possibilità di accedere a occasioni formative molto più, come dire, importanti e significative delle mie, che erano a zero, no? Sia all'interno di famiglie che, come dire, gli consentivano già solo per, come dire, il diverso livello culturale di farlo, ma anche più banalmente perché erano andati già a farsi lo stage di inglese o quello che all'epoca poteva essere considerato interessante durante un'estate all'estero. Ecco, io la parola estero non sapevo bene cosa significasse. Lì ho toccato, come dire, con mano la differenza di classe, no? Perché lì era evidente che io partivo con l'handicap o loro partivano con il vantaggio, come si preferisce. Quindi questi elementi già pesanti all'interno delle scuole statali si accentuano nel momento in cui intervengono come elementi del percorso valutativo dello studente o della studentessa che si presenta agli esami, pur essendo stati presenti probabilmente per tutto il percorso formativo. E questo accentua ancora di più il divario e anche le chance. No, d'altra parte io credo che questa scuola sia progettata per parcheggiare una parte significativa di persone che poi non utilizzeranno i titoli di studio conseguiti in alcun modo, no? Se non per ottenere il minimo, mentre, come dire, abitua gli altri ad una forma di competizione sempre più forte ed anche all'autonomizzarsi dei percorsi formativi per riuscire a portare a casa dei risultati di tipo diverso, stante che la competizione in sé non è sufficiente, perché viviamo comunque in un paese in cui il posizionamento di partenza di classe risulta ancora determinante per i successi o gli insuccessi sul piano del lavoro. Però io credo che nell'epoca della precarizzazione di massa strutturale, non più occasionale, e nel fatto che esista comunque una non occupazione, una sottooccupazione come elemento normale, fra virgolette, del panorama, tutto questo, come dire, si riverbera in maniera ancora più pesante sulla scuola e sull'idea lo Stato e il governo di turno ha della scuola. Non so come la vedi tu.
Ma guarda, questo ci introduce ad una discussione che riguarda principalmente la scuola secondaria superiore. Perché, diciamo, l'aspetto di necessario parcheggio per i ragazzini, diciamo, nella scuola di grado inferiore soltanto per fascia d'età, intendiamoci, riguarda, è emerso abbastanza chiaramente nel corso della pandemia. Non a caso le uniche scuole aperte sono state quelle appunto dall'infanzia alla scuola elementare fino alla prima media, perché si tratta di situazioni nelle quali la scuola funge, ha una funzione di supplenza rispetto alla sorveglianza dei bambini che normalmente esercitano le famiglie. Nella scuola superiore invece emerge con più chiarezza il problema che tu ponevi, cioè il problema che riguarda il rapporto tra la scuola e il mercato del lavoro in questo paese. Nella vulgata corrente, nella narrazione che ci fanno, nelle stupidaggini che raccontano in giro, sembra che la responsabilità della disoccupazione o della sottooccupazione giovanile, guardate che la disoccupazione giovanile nel nostro paese raggiunge vette che ci distinguono nettamente dal resto dei paesi avanzati. Nel nostro paese si va a percentuali doppie rispetto alla media degli altri paesi avanzati quanto alla disoccupazione giovanile. E siamo attorno poco sotto il 40%. Sembra che la responsabilità sia della scuola, che non forma i ragazzi, non formerebbe i ragazzi per le professioni richieste dalle aziende. Questa è una stupidaggine colossale. Non è la scuola che determina i posti di lavoro, l'esistenza o meno dei posti di lavoro. È il mercato del lavoro che determina l'esistenza o meno dei posti di lavoro. E quindi non ci sono. È per questo che si determina una condizione di disoccupazione strutturale ed è per questo che c'è una spinta fortissima alla precarizzazione di tutti gli ambiti della nostra vita. Su questo sono perfettamente d'accordo con te. D'altra parte c'è l'idea malsana che la scuola debba svolgere una funzione di supplenza rispetto a, diciamo, alla formazione che una volta si faceva in azienda. Cioè la formazione, l'attività di formazione, che dovrebbe essere principalmente un'attività delle imprese che evidentemente prendono una forza lavoro formata in modo generico e la adattano al proprio ciclo produttivo, è stata esternalizzata e affidata alle scuole. Cosa significa questo? Significa che un costo prettamente aziendale è diventato un costo prettamente sociale nella loro testa. Quello che noi vogliamo, quello che noi vorremmo, che credo qualunque cittadino dovrebbe volere, è una scuola che sia formativa in linea generale, che formi il cittadino, che gli dia gli strumenti per capire in che posizione si inserisce nella società, per criticarne i meccanismi o per promuoverne alcuni e bocciarne altri, cioè meccanismi intendo dire. Questo dovrebbe essere il ruolo della scuola. Invece si afferma sempre di più l'idea che la scuola debba formare per la professione. Questo emerge anche nel piano, nel recovery plan. A me non piace chiamarlo piano di recupero, resilienza, insomma, mi sembra una cosa perfettamente inventata. La metà dei fondi che sono dedicati alla scuola, la metà, sono in realtà dedicati alle aziende, perché sono fatti ricadere nell'ambito di quegli interventi che dovrebbero funzionalizzare le scuole verso le aziende. Quindi tutti questi soldi che sembrano arrivare, verso i quali è già partita una corsa, una specie di arrembaggio corsaro, sono indirizzati non tanto a finalità sociali quanto diciamo così a finanziare le imprese nel tentativo di farle diventare competitive almeno sul piano europeo. Quindi il problema che tu hai appena sollevato, insomma, un problema di grande rilievo e che investe la ragione stessa del fare scuola in questo momento. Quando noi diciamo no alla scuola azienda, intendiamo anche questo, non soltanto per il fatto che rifiutiamo di entrare nel tritacarne della competizione individuale, nel tritacarne di questa logica complessiva di precarizzazione che è mascherata con molta ideologia, prima fra tutte l'ideologia del merito. Non intendiamo soltanto quello, ma intendiamo anche rifiutare la scuola finalizzata alle aziende, asservita alle aziende. E questo emerge con molta chiarezza nel piano nazionale che dovrebbe portarci fuori dalla crisi della pandemia.
Chiarissimo. A questo punto direi che possiamo cominciare a dare qualche magari appuntamento. So che a Torino e in altre città ci saranno anche manifestazioni il 6 maggio in occasione dello sciopero, quindi forse potresti dirci, insomma, dove sono gli appuntamenti torinesi almeno.
Sì, l'appuntamento torinese è sotto in Corso Vittorio, Angolo Corso Lomberto, metro, diciamo la fermata della metro Re Umberto. Si tratta della sede dell'ufficio scolastico regionale, che in questo caso è, diciamo, è evidentemente la rappresentanza più prossima della controparte in ambito locale. L'appuntamento è per il 6, giovedì 6 alle ore 10, lì davanti ci faremo sentire, credo con molta chiarezza, e speriamo di essere molto numerosi. Ci sono, in Piemonte ci sono anche dei problemi specifici che riguardano l'organico, che è un altro problema generale, insomma, l'ho soltanto accennato, ma insomma, giusto a dimostrare che della scuola nella pandemia non è fregato mai niente a nessuno, do quest'ultima informazione agli ascoltatori. Gli organici per l'anno prossimo e gli organici per quest'anno sono stati calcolati sugli stessi numeri, con gli stessi parametri che erano forniti prima della pandemia. Quindi le classi avranno la stessa numerosità e il personale indicato per prendersi cura di queste classi avrà la stessa numerosità di prima della pandemia. Quindi a Torino andremo sotto l'ufficio scolastico regionale. L'altra manifestazione importante è a Roma, ovviamente davanti al Ministero. Ci sono poi manifestazioni locali a Cagliari, al Consiglio regionale della Sardegna, a Milano, all'ufficio scolastico regionale della Lombardia, a Livorno, in Piazza Grande, a Vicenza, a Catania, davanti alla prefettura, a Modena davanti alla prefettura. Insomma, ci sono diversi appuntamenti in giro per l'Italia, cercateli sui siti web e sui social, per chi ci ascoltasse ovviamente sul web, no?
Sì, noi abbiamo numerosi ascoltatori streaming, quindi è molto utile dare anche gli altri appuntamenti, non soltanto quelli torinesi e piemontesi. Io ti ringrazio moltissimo e beh, buona lotta allora.
Sì, grazie a voi per l'ospitalità e facciamo il possibile per lottare di più e per rendere queste lotte il più unitarie possibile.
Ciao.